Il vostro libro inizia confrontando i diritti reali, proprietà, usufrutto, superficie, servitù, diritti reali, cioè i diritti che si esercitano direttamente su una cosa, quindi il rapporto giuridico è fra una persona e una cosa. Li distingue dai diritti di obbligazione, che si chiamano anche diritti di credito. E il rapporto in un diritto di credito è fra chi? Una persona e un'altra o più persone. Quindi non una persona e una cosa, ma una persona e un'altra persona. Difatti in alcuni libri di testo vengono anche chiamati diritti personali, tipi diversi di diritti soggettivi, diritti reali, diritti di obbligazione o credito. Verranno chiamati diritti di credito se li vediamo da un punto di vista di una delle persone. Verranno chiamati diritti di obbligazione se li vediamo dal punto di vista dell'altra. Avete già capito chi è la persona, diciamo così, che li chiamerà diritti di credito? Il creditore, cioè colui che deve ricevere qualcosa dall'altro, che ovviamente chiameremo come?
Debitore.
Debitore o obbligato. Quindi le due parti, smettiamo di chiamarle persone perché potrebbero essere anche delle organizzazioni, chiamiamole col loro nome giuridico, le parti sono il creditore, cioè quello che ha il diritto, e il debitore o obbligato, quello che ha appunto la situazione di obbligo che chiamiamo obbligazione, perché ha un contenuto economico. I diritti reali sono diritti assoluti, i diritti di obbligazione sono diritti relativi. Avete capito perché? Perché i diritti di obbligazione devono per forza essere diritti soggettivi relativi, non possono essere assoluti. Su chi li fate valere? Una o più persone, non tutti gli altri. Quando voi avete un diritto reale, siete voi che potete fare qualcosa se volete. Non potete pretendere nient'altro da nessuno, ma pretendete da tutti che non vi creino il benché minimo ostacolo a quello che volete fare. Diritto assoluto, diritto soggettivo assoluto, i diritti reali sono così. I diritti di obbligazione li esercitate sul debitore, uno o più per debitori, quindi sono relativi per forza. Non si possono avere dei diritti di obbligazione assoluti. Non potete pretendere delle prestazioni da tutto il mondo. Sono dei diritti che hanno difesa relativa. Perché? Siccome appunto sono diritti relativi, li potete far valere solo sul vostro debitore, su quello lì, quelli lì che sono gli obbligati per voi, non li potete far valere su altri. Se ci sono altre persone che in qualche modo si mettono di traverso, vi creano ostacoli, quindi vi impediscono di ricevere la prestazione che voi aspettate dall'obbligato, voi non potete agire in giudizio contro queste terze persone. Dovete rivolgervi all'obbligato e dirgli: fagli smettere di rompere le scatole. È l'obbligato, il debitore, che deve muoversi a mettere fine alle contestazioni, ai disturbi della terza persona. E qui guardate bene l'esempio del libro. Voi siete il turista o la turista e prendete a noleggio un'automobile nelle isole Seychelles, dove siete andati a fare la vacanza quando si potrà. Il custode del garage dove è parcheggiata l'automobile che avete preso a noleggio non vi vuole dare le chiavi, perché dice che lui non si fida, che non è sicuro che voi siate veramente il turista, che non siate un ladro, non vi vuol dare le chiavi. Ma voi il contratto di noleggio l'avete stipulato col custode? No. L'avete stipulato con chi noleggia l'automobile, con l'albergo, con l'impresa che noleggia le automobili. Allora, non potete citare in giudizio il custode del parcheggio. Dovete rivolgervi al noleggiatore e dirgli: convinci questo qua a darmi l'automobile, se no io cito in giudizio te, perché io ho stipulato il contratto con te e ho diritto ad avere l'automobile a noleggio. Quindi devi essere tu a far rigare dritto il custode o a dimostrare al custode che io non sono un ladro, ma che sono il cliente che ha noleggiato. Difesa relativa. La proprietà e i diritti reali avevano difesa assoluta. Se voi siete proprietario di una cosa, agite in giudizio contro chiunque ostacoli il pacifico possesso di questa cosa. Molto spesso poi nei rapporti economici fra imprese, fra i clienti e le imprese, succede proprio questo. Cioè voi subite azioni non dovute, azioni illegali da parte di qualcuno, ma non potete essere voi a citare in giudizio quel qualcuno, dovete rivolgervi all'impresa che è obbligata nei vostri confronti e dirgli: tu adesso cita in giudizio questo tizio qua, perché altrimenti io cito in giudizio te, perché non fai quello che devi farmi. Molto spesso succedono cose tipo questo qui dell'esempio dell'auto a noleggio. La prestazione è appunto il comportamento che l'obbligato deve tenere a favore vostro. Voi siete il creditore, avete diritto al fatto che il debitore faccia, oppure in negativo, non faccia una certa cosa a favore vostro. Classico caso di comportamento negativo: stipulate un contratto in cui un altro si impegna a non farvi concorrenza magari in un certo territorio. Si è obbligato a non fare. Questa prestazione, dicevo prima, questa prestazione deve essere sempre misurabile in denaro. Cioè questo comportamento del debitore deve essere un comportamento valutabile in denaro, altrimenti non la chiamiamo obbligazione. Classica domandina da interrogazione. Fedeltà reciproca fra i coniugi è un obbligo o un'obbligazione? È un obbligo. Non è un'obbligazione perché la fedeltà non è valutabile in denaro. Questo è il classico caso di obbligo, non dovere, perché è solo fra i due coniugi, è relativo. Ciascuno dei due coniugi ha il diritto alla fedeltà dell'altro, ma solo dell'altro coniuge. La prestazione deve essere, normalmente sui libri la prima caratteristica che si mette è lecita. Sembra la scoperta dell'acqua calda, per forza deve essere lecita. È una cosa tutelata dalla legge, ve l'immaginate che la legge tuteli una cosa illecita? Sarebbe assurdo. Ma è importante questa cosa che sto dicendo, perché? Perché se voi stipulate un contratto per creare un'obbligazione illecita, quell'obbligazione è automaticamente nulla. Poi andiamo a vedere se magari non commettete anche un reato. Ma intanto quell'obbligazione è nulla perché è illecita. Per esempio, il contratto con un killer per uccidere qualcuno, come quello che ha fatto 2 o 3 giorni fa nel dark web quel tizio che ha assoldato addirittura un ragazzino per far uccidere una persona, non, è anche un reato. Quindi se fate una roba del genere, sicuramente se venite scoperti finite anche in galera. Ma intanto quell'obbligazione è nulla, cioè proprio neanche annullabile. Non c'è nemmeno bisogno di procedere ad annullarla, è nulla in partenza. Non può esistere un'obbligazione di fare una cosa contro la legge. Possibile, e il libro dice... Possibile significa che la prestazione deve essere fattibile, non dico che deve essere per forza alla portata di chiunque, ma deve essere possibile, fattibile almeno da persone che abbiano magari determinate qualità tecniche, professionali. Facciamo un esempio. stipuliamo un contratto per farmi trasportare su Giove, a tuttora, con le tecnologie attuali, probabilmente l'obbligazione nascente da quel contratto sarebbe un'obbligazione nulla, perché impossibile. Magari fra 20 anni, pagando un bel po' di soldi, potremo avere delle astronavi in grado di portare me su Giove. Adesso sarebbe una prestazione impossibile materialmente e quindi obbligazione nulla. Guardate sempre, sto guardando quell'elenco, possibilità dal punto di vista giuridico. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che la legge italiana, per esempio, prevede che certi oggetti, certi beni, non possono essere venduti. Quindi non si tratta di cose illecite, non si tratta della droga. Se si trattasse di commercio di sostanze stupefacenti, lì andremmo sulla prestazione illecita. Mentre il commercio di opere d'arte, certe opere d'arte particolarmente tutelate, sarebbe il classico caso di obbligazione con prestazione impossibile. Non illecita, ma impossibile, perché la legge italiana dice che certe opere d'arte non possono essere vendute. Certe altre possono essere vendute solo con determinate regole. Ecco, ma se voi stipulate un contratto per vendere un'opera d'arte che non può essere venduta, quella è un'obbligazione impossibile giuridicamente. L'opera d'arte c'è, è lì. Ma in base alla legge non è possibile venderla. Determinata o almeno determinabile. Se voi fate un contratto in cui vi impegnate a vendere una certa quantità di albicocche, una certa quantità, quanto? Obbligazione nulla, perché è indeterminata. Dovete dire quante albicocche, quanti chili, quante tonnellate. Questa è determinata, o almeno determinabile. Potete fare un contratto in cui vi impegnate a vendere una quantità di albicocche corrispondente ai 2/3 della produzione del vostro albicocchetto a luglio, quando è che vengono fuori le albicocche? Al 31 luglio, mettiamo così. È determinabile. Adesso ad aprile voi non sapete quante albicocche produrrà il vostro frutteto al 31 luglio, ma al 31 luglio avrete lì le albicocche. A quel punto sarà facile calcolare i 2/3. Quindi l'obbligazione è valida. Non è determinata adesso perché le albicocche non ci sono ancora, ma è determinabile sicuramente al 31 luglio. Se arriva una tempesta, vi distrugge quasi tutte le albicocche, ve ne lascia sull'albero 3, quante ne dovrete consegnare? 2/3 di 3. 2. Al 31 luglio consegnerete 2 albicocche. Però vedete, è determinabile. Quindi l'obbligazione è valida. La patrimonialità è quello che ho continuato a ripetere prima. Si chiama obbligazione solo un rapporto giuridico che abbia un contenuto, cioè la prestazione, valutabile in denaro. Si dice patrimoniale. Però l'interesse del creditore non deve essere per forza un interesse economico. Cioè, se voi comprate un quadro, la prestazione di consegnarvi il quadro è patrimoniale o no? Sì. Ma l'interesse per cui comprate il quadro potrebbe non essere affatto economico. Vi piace quel quadro. Siete appassionati d'arte, in particolare siete appassionati di quel pittore lì. Questo non è un interesse economico. L'obbligazione però ha contenuto economico. Obbligo di correttezza. Imparate bene che cosa si intende per obbligo di correttezza. Sembra una cosa molto molto generica, però se voi guardate come la spiega il libro, non è poi così generica. Il debitore è obbligato a cercare di dare la massima soddisfazione possibile all'interesse del creditore, ma contemporaneamente il creditore è L'obbligo di correttezza è questo. Il debitore è obbligato a cercare di dare la massima soddisfazione agli interessi del creditore, ma contemporaneamente il creditore è obbligato a imporre il minimo sforzo indispensabile al debitore. Cioè il creditore non deve rendere troppo pesante lo svolgimento della prestazione, deve cercare di alleggerirla per quanto possibile. Ecco allora che abbiamo questi due obblighi reciproci. Dall'equilibrio di questi due obblighi deriva l'obbligo di correttezza del debitore, cioè cercare di soddisfare il più possibile il creditore, sì, ma contemporaneamente anche con il minimo sacrificio per il debitore. Le obbligazioni naturali, così finisco, sono obbligazioni non giuridiche, quindi non sono protette dalla legge. Non si può citare in giudizio chi non adempie un'obbligazione naturale. Però, se quello decide di adempierla, non può pretendere di farsi ridare indietro la prestazione dicendo era solo un'obbligazione naturale, non giuridica. Hai deciso di adempierla, hai fatto bene. Guardatevi l'esempio di obbligazione naturale, gli obblighi di gioco, quindi pagare il pegno se avete perso la partita, purché non sia un gioco illegale, è un'obbligazione naturale. Nessuno può citarvi in giudizio perché non pagate la birra dopo aver perso a carte. Ma se decidete di pagare la birra a chi ha vinto, non potete poi farvi ridare indietro i soldi dicendo era solo un'obbligazione naturale. Era un'obbligazione.